Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Sophie 21 di e con Alessandra Della Guardia.
Monaco, 1943. Una ragazza ventunenne, appartenente a un piccolo gruppo di resistenza, sacrifica la sua vita. Arrestata durante un'azione sovversiva dalla Gestapo, è processata e ghigliottinata.
La prima cosa che mi è venuta in mente è il fatto che io non... Penso non mi batterei per nessun ideale, per nessun... per niente.
Che è morta per degli ideali che aveva?
Ma questa ragazza si è sacrificata per i suoi ideali. Ha fatto quello che per lei era giusto.
Non dico che invidio persone così forti, però mi chiedo... quale possa essere stata la differenza che ha fatto crescere me così e una ragazza del genere in quel modo.
Quanti anni hai?
22.
21.
Quanti anni hai?
23. 24. 24. Mi sveglio, prendo il telefono.
Sveglia metà mattinata, cioè verso le 10.
Mi sveglio, faccio colazione, vado al lavoro.
Colazione con comodo.
2 giorni a settimana vado in palestra, altrimenti torno a casa, mi faccio la doccia.
Faccio colazione, mi faccio la doccia.
Uscire un po'.
Se devo uscire, sentire devo andare o all'università o in palestra.
2 giorni a settimana vado in palestra.
Pranzo verso l'1, allenamenti per finire alle 6.
Mi vedo con Matteo e vado a dormire.
E basta, più o meno basta.
Cosa manca oggi?
Lavoro.
Intelligenza.
Quali sono i tuoi ideali?
Il lavoro.
I miei ideali sono... sono molto sfocati, non ho ideali ancora.
L'amicizia, in generale l'amore, inteso come rapporti, però non per forza inteso come creare una famiglia, insomma, dipende.
E lavorare con il calcio, costruire una famiglia per poi avere una casa, e così, una famiglia, insomma.
L'amore in generale.
Conosci la storia di Sophie Scholl e della Rosa Bianca?
Poco. No.
No.
No. Credi in Dio?
Sì.
Sì. Sì, decisamente.
Non proprio.
Ti senti autentico?
Abbastanza. Non sempre.
Cosa ha valore per te?
Hanno valore le cose materiali e anche le cose non materiali. I sentimenti e i rapporti.
Ma probabilmente... ancora non l'ho capito.
Chi vuoi essere?
Voglio essere una persona forte.
No, voglio continuare a essere come...
me.
E senza rimpianti.
Cosa lascerai ai tuoi posteri?
Probabilmente nulla.
Sei libero?
No.
Sei vergine?
No.
No.
No. Un consiglio dei tuoi genitori?
Studia, vai all'università, laureati.
Ragiona sempre su quello che fai.
Il senso del dovere.
Moriresti oggi per qualcosa?
Il calore, la terra, la luce del sole, Vorrei solo saperle apprezzare. Quando la neve cade fitta e non mi permette di uscire, non sono affatto allegra. Spesso non sono di buon umore. Tutti a casa si lamentano del mio broncio. Non piace neanche a me. Le cose che amo. Disegnare. La musica. Sogno. Ogni notte. Ma non sempre ricordo cosa. A volte ho visto l'immagine di un bambino. Di me che riuscivo a portarlo in salvo. Fritz. Il mio fidanzato si chiama Fritz. È un soldato e si trova al fronte a combattere. Se arrivasse adesso, certamente diventerei di ottimo umore. È un momento difficile per tutti. Da qualche tempo bisogna stare persino attenti alle parole, anche tra amici. Le persone sono piene di rancori, di cose non dette. È mia opinione che il risentimento le invecchi e le imbruttisca. Potersi fidare è un vero privilegio. Io credo in Dio e credo nella verità. La verità è ciò che rende l'uomo libero. Sono una componente della Lega delle ragazze tedesche, ma beh, siamo tutti obbligati. Troppo spesso permetto agli eventi di allontanarmi dalla mia anima, ma sento ogni giorno il dovere di lavorare su me stessa. A volte mi sento così superficiale, ma con mio fratello Hans abbiamo... Mio fratello Hans è uno studente di medicina. E qualche giorno fa mi ha detto, succeda quel che succeda, io ho gettato l'ancora. Mi chiamo Sofia Magdalena Scholl. Ho 21 anni. Studio biologia all'Università di Monaco. Amo il vento. Quando è così forte da... spingermi in avanti e quasi posso appoggiarmi ad esso. Per l'amico sincero che mi dà la sua mano franca. Questo cuor con cui vivo. Na 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 na. Robert Scholl. Quando scrivo il tuo nome sulla busta da lettera, provo un forte senso di estraneità. Io che sono abituata a chiamarti papà, devo scrivere signor Robert Scholl. Fa uno strano effetto. Papà, caro papà, non poterti vedere, sentire la tua voce, ascoltare i tuoi discorsi è terribile. Inviarti una lettera ogni 2 settimane è terribile. E potendone tu inviare una sola al mese dal carcere, imparo quasi a memoria tutto quello che scrivi, per quante volte leggo e rileggo. Il tuo arresto è la conferma della mia disillusione. Avevi ragione tu quando provavi a farci riflettere. Quante volte hai tentato di aprirci gli occhi. Non ti sono mai piaciuti i nazionalsocialisti. Eppure ci hai sempre lasciato liberi di fare le nostre scelte. Di commettere i nostri errori. Tu ed Hans litigavate spesso. Assistevo ai vostri battibecchi in silenzio. Noi, perfetti esemplari della gioventù hitleriana, non abbiamo capito. Abbiamo agito spinti dalla sensazione che tutto potesse cambiare e solo ora ci accorgiamo di quello a cui stiamo andando incontro, ma come potevamo soltanto immaginare quello che sarebbe accaduto? Io cerco di essere vicina alla mamma. Dopo il tuo arresto, a chi mi ha fatto domande, avrei voluto rispondere con la verità, ma so che non posso. Non posso dire la verità. Non posso dire che sei stato tradito e che la Gestapo ti ha arrestato ingiustamente per un commento sul Führer. Queste parole spaventano le persone, che poi avere paura di essere contagiati da una verità. Non riesco a capire. Il fanatismo sta rimpiazzando la ragione. Dobbiamo stare attenti a come pronunciarci. Un pensiero può valere l'arresto. Stento ancora a crederci. Ormai sono già 2 mesi e ne dovrei scontare altri 2. Qui temiamo ti tolgano la possibilità di insegnare. Sarebbe un grave errore, ma so già che non ti perderesti d'animo. Non tu. È mamma che... Mamma ha paura del peggio. Che appena fuori dalla prigione... Come è successo a molti, tu venga trasferito... verso i campi. Non voglio dirlo, papà. Lo sai? Ad agosto ricomincerò ad andare in fabbrica. Sì, lo so, non mi piace, però passerò vicino alle tue finestre dove spererò di vederti. Ho già deciso che porterò con me il flauto per intonare quella melodia che ti piace tanto. I tuoi pensieri sono liberi. I tuoi pensieri sono liberi, nessuno può indovinarli. Essi fuggono come ombre nella notte. Nessuno può conoscerli. Nessun cacciatore può spararli con la polvere da sparo e il piombo. I tuoi pensieri sono liberi. La musica mi scalda, papà, ma sono stanca delle limitazioni. Ci siamo ridotti ad ascoltare da certe radio che trasmettono solo su stazioni ideologicamente pure. Ma che assurdità. Io a volte ascolto la musica. Quella musica. I miei pensieri sono liberi. Ma come si fa? Come è possibile proibire l'armonia? Come è possibile proibire l'armonia? Sono abbastanza anonima. Buongiorno. Salve. Sofia Magdalena Scholl. Siete Sofia Magdalena Scholl? Sì. Appena 21 anni, il sesso più debole. Precedenti? No. Signorina Scholl, i volantini distribuiti all'università rientrano sotto la speciale giurisdizione dei tempi di guerra. Sapete come viene punito il reato di alto tradimento? Io non c'entro, signore. Con l'arresto, il carcere a vita o la pena di morte, io davvero non c'entro, signore. Sigaretta? No, grazie. Voi non fumate, solo di rado. Perché mai portavate una valigia vuota all'università? Perché dopo sarei andata a Ulm a riprendere la biancheria che ho fatto lavare da mia madre. Non portavate panni sporchi da lavare a Ulm? No, lavo quelli piccoli a mano e non avevo altro da portare. Le circostanze in cui siete stata fermata fanno sospettare di voi. Vi consiglio di dire immediatamente tutta quanta la verità. Possedete una macchina da scrivere? Ce l'ha data in prestito la nostra padrona di casa perché mio fratello Hansen aveva bisogno per scrivere. Cosa? Un trattato su temi di teologia e filosofia, non i volantini invece. No, forse trattava argomenti di teologia e filosofia come Hitler non riuscirà a vincere la guerra o libertà. Non l'ha scritto Hans, voi allora? No. Eppure voi credete in questi ideali? Io sono e resto apolitica. Con quella macchina da scrivere sono stati redatti i volantini che poi sono stati persino distribuiti in altre città. Io non ne so niente. Ora mi avete stancato. Chi oltre a vostro fratello ha scritto quei volantini? Basta con le insinuazioni. Avete taciuto, signorina. La presenza di prove in casa vostra, nonostante vi avessi ordinato di dirci tutta la verità. Io dico soltanto quello che so. Vostro fratello ha confessato. Nel protocollo ha dichiarato di aver fatto tutto da solo. Ha affermato di aver scritto lui i volantini e di averli distribuiti dopo averli copiati. Signorina Scholl, voi abitate insieme a vostro fratello. Volete farci credere che non ne sapevate niente, che pensavate fossero dei semplici folli innocenti. Confessate di aver scritto voi insieme a vostro fratello quei volantini e di averli distribuiti dopo averli copiati. Sì, e di questo ne sono fiera. Che cosa farete a me e mio fratello? Dovevate pensarci prima. Arresterete anche la mia famiglia. Non spetta a me decidere. Ho bisogno di andare in bagno. Non adesso. Ditemi chi ha spedito quei volantini. Io. Mentite di nuovo, signorina Scholl. Allora, su quei volantini leggiamo: noi non restiamo in silenzio. Siamo la vostra cattiva coscienza. La rosa bianca non vi darà tregua. Che cosa intendete per noi? Siamo stati io e mio fratello. Sui volantini, in fondo, leggiamo: per favore, inoltrare e duplicare. E si parla anche di un movimento di resistenza. Questo non è il lavoro di un singolo. Non c'è nessun gruppo. Per favore, signorina. Maledizione, volete dirmi la verità oppure no? Maledizione, volete dirmi la verità oppure no? Esigo che mi riveliate i nomi qui e immediatamente. Allora, signorina, secondo i nostri calcoli, la cosiddetta rosa bianca si sarebbe riuscita a procurare ben 10.000 fogli, oltre 2.000 buste da lettera, soltanto nel mese di gennaio. Chi se ne è occupato? Siamo stati io e mio fratello. Potrebbe anche essere vero. Del primo volantino ci sono soltanto 100 copie, ma volete spiegarmi come sia possibile che voi e vostro fratello da soli siate stati in grado di stampare migliaia di copie dell'ultimo volantino per poi distribuirle ovunque. Abbiamo lavorato giorno e notte. I miei complimenti. Dopo le lezioni che frequentavate assiduamente, volevamo far credere che la resistenza avesse delle ampie basi. E dove avete preso tutti gli indirizzi? Dall'elenco telefonico del Deutsche Museum. Avete riflettuto sulle conseguenze? Perché non volete considerare la possibilità di collaborare? Potremmo essere più clementi con voi. Pensate anche ai vostri poveri genitori. Signor Mor, voi ci accusate di alto tradimento e ora mi state chiedendo di tradire altre persone per migliorare la mia posizione. Confessare un crimine, signorina, non è affatto un tradimento. Voi non avete piazzato una bomba. Forse avrete usato gli slogan sbagliati, ma i vostri mezzi sono pacifici. E allora perché volete comunque punirci? Perché così è previsto dalla legge. Senza legge non c'è ordine. Punire la libertà con la prigione o la morte, questo lo chiamate ordine. E a cosa dovrei appellarmi, secondo lei, se non alla legge? Chiunque sia stata a formularla. Alla coscienza. Sciocchezze. Non resterebbe nient'altro che il caos. Senza Hitler e il suo partito ci sarebbe ancora giustizia e ordine. Voi usate termini molto offensivi, signorina. Voi usate termini molto offensivi, signorina. Voi siete offensivo. Definite me e mio fratello criminali per dei volantini. Abbiamo solo cercato di informare e di convincere la gente con delle parole. Voi e tutti quelli come voi abusate senza vergogna di ogni privilegio. Studiate a nostre spese in tempi di guerra, ma come vi permettete, come osate criticare il nostro operato, il Führer e il popolo tedesco vi proteggono, e come? Arrestando tutta la mia famiglia! Che cosa direte quando arriverà la vittoria finale? E se il Führer fosse pazzo? Pensate solo all'odio razzista. Una volta, quando ero a Ulm, avevo un insegnante ebreo. Ma un giorno l'SA arrivarono, lo fermarono e lasciarono che tutti quanti a turno gli sputassero in faccia. Scomparve quella stessa notte come le migliaia di ebrei deportati nel campi di lavoro nel 41. Gli ebrei emigrano da sempre. Quella gente causa soltanto problemi, ma come potete pensare che quelle persone siano? I soldati che tornano da est hanno visto i campi di sterminio. Hitler vuole eliminare tutti gli ebrei d'Europa, predica questa follia ormai da 20 anni. Come potete credere che gli ebrei siano persone diverse da noi? Quella gente causa soltanto problemi, ma voi siete una generazione confusa e non capite. Siete stati educati male, forse la colpa è nostra. E cosa mi dite allora di quei bambini ritardati uccisi con il gas e con il veleno? Sarei stata educata male perché provo pena per quella gente. Si tratta solo di esseri inferiori. Voi avete studiato da infermiera, avrete visto migliaia di bambini ritardati, sì. E in nessun caso ci si può arrogare il diritto di un giudizio che spetta soltanto a nostro Signore. Ogni singola vita è preziosa. Signorina Sol, quello che dite è avulso da qualsiasi realtà. Io parlo di realtà. Parlo di decenza, di morale, di Dio. 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 Dio non esiste. Allora, signorina, vostro fratello vi ha convinta dicendovi che era giusto quello che stava facendo e voi lo avete semplicemente aiutato. Non dovremmo scrivere così nel protocollo. No, perché non è vero. Dannazione, se almeno voleste riflettere a dovere. Rischiate la vita. Bene. Secondo il protocollo siete disposta ad ammettere che i fatti da voi commessi siano da considerarsi criminali e che vadano puniti con il massimo della pena. Dal mio punto di vista non è così. Ammettere il vostro errore non significa tradire vostro fratello, ma tradirei le mie idee. E io non rinnego nulla. Sono convinta di aver agito nell'interesse del mio popolo. Non mi pento di questo. E ne accetterò tutte le conseguenze. Sofia Magdalena Scholl, La vostra esecuzione è fissata. Signor Mor, vi auguro una vita onesta e libera. Anche se sarà difficile. Per le ore 17 di domani, 22 febbraio, non ho 99 giorni come tutti. Contrariamente a quanto previsto dal protocollo. Prendete questa sigaretta. Fate presto. 22 febbraio 1943. In nome del popolo tedesco, nella causa contro Hans Scholl e Sofia Magdalena Scholl, il Tribunale del Popolo, prima sezione, ha accertato che gli accusati hanno incitato al sabotaggio, al rovesciamento dello stile di vita nazionalsocialista, propagandato idee disfattiste, diffamato il Führer, sfidato lo spirito del popolo tedesco in modo vergognoso, indebolendo la sicurezza armata della nazione. Per questi motivi il loro onore e i loro diritti di cittadini sono revocati per sempre. Per la protezione dello Stato e del Reich in guerra, il Tribunale del Popolo ha trovato soltanto una giusta punizione: la morte. Gli imputati, in quanto criminali dichiarati colpevoli, pagheranno le spese legali. Il Tribunale del Popolo sa che i soldati sono con lui in questa decisione. Padre nostro, che sei nei cieli. Padre nostro, se sei nei cieli, ascoltami. Devo aver sbagliato la mia preghiera. Ero distratta. Le lacrime che sto versando non sono nient'altro che le mie richieste esaudite. I desideri, la mia vena di indifferenza, il passo spensierato che avevo. La strada sta diventando impraticabile. Mi illudo di avanzare mentre sto indietreggiando di corsa. Sto sprofondando, inghiottita da un vuoto scintillante. Il vuoto era lì. Non sono stata attenta. Mi ha chiamato a sé con un sorriso falso, quel suo sorriso vincente. Io. Mi ha accecato. Mi confonde, cerca di farmi credere che io sia a mio agio in questo stupido orrore. Una fotografia. Una festa sempre accesa dietro ogni angolo. Un ideale che non è il mio. Un desiderio che non so più. Non lo sento più. È un po' tardi, forse. Non potrei pregare in nessun altro modo, perché ancora sono troppo in basso per poter pregare. E allora prego di imparare a pregare. Incatenate, avere 20 anni, le cose che ho fatto, quelle che farò, quelle che non farò, un ultimo abbraccio ai miei genitori, la poesia, la musica, i miei genitori. Sono in trappola, sopravvivo. Ho male alle ginocchia. Ho male alle ginocchia. Ho paura. Il vento, la luce del sole. Vorrei solo saperle apprezzare. Quando la neve cade fitta non mi permette di uscire, non sono affatto allegra. Non sono sola. La luce, la gabbia, lasciare un po' di spazio, che non è vero che tanto ci pensa qualcuno, raccogliere i desideri, i sogni, riflettere, alzarsi, svegliarsi subito, Non vale che tanto ci pensa qualcuno. Uno. Nessuno. Ognuno merita il governo che tollera. Prendere coscienza. Coprirsi di vergogna se necessario e poi desiderare. Divorare l'anima che vuole mangiarci. Avvolgersi di senso. Sempre. Ricordare. Sempre. Tenere a mente tutte queste cose. Ora che sbiascichi le intenzioni, i sensi, sbiascichi le parole. Non urli più. Più non ti ribelli. Scuoti il vuoto, contratti le ore, ti agiti e intanto stai fermo. Vuoi negoziare tutto. Ancora. Togliti i vestiti. Tutti. I vestiti di scorie, di maschere, di gocce di petrolio. Lava i capelli di plastica. Le mani dure come il solco del pianto. Diventa grasso. Almeno una volta nella vita. E nella vita nuotaci dentro. A gambe e braccia spalancate. Parla piano. E fatti sentire. Fatti capire. Ascolta la voce della tua cattiva coscienza. Quella più cattiva messa in un angolo. Emarginata. Quella più cattiva. Diffondeteli. 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 Duplicate e diffondete. Ognuno merita il governo che tollera. Duplicate e diffondete.
Sincero che mi dà la sua mano franca, per chi mi vuol male mi stanca questo mio cuor con cui vivo. Cardine ortiche coltivo, coltivo una rosa bianca.
La rosa bianca, formata da 5 studenti universitari, sfidò il regime nazista facendo informazione tramite la diffusione clandestina di volantini in Germania e Austria. Quei fogli raccontavano gli orrori che si stavano consumando ai danni degli ebrei. Informavano sulle sconfitte militari naziste. Facevano appello ai grandi ideali della cultura. Esortavano il popolo tedesco alla ribellione, al sabotaggio, alla diserzione. Dal volantino. Per un popolo civile non vi è nulla di più vergognoso che lasciarsi governare senza opporre resistenza, da una cricca di capi privi di scrupoli e dominati da torbidi istinti. Se i tedeschi sono già così privi di ogni individualità, se sono diventati una massa vile e ottusa, allora sì che meritano la rovina. Goethe definisce i tedeschi un popolo tragico come gli ebrei e i greci. Ma oggi questo popolo sembra che sia piuttosto un gregge di adepti, superficiali, privi di volontà, succhiati fino al midollo, privi della loro essenza umana e disposti a lasciarsi spingere nel baratro. Così sembra, ma non lo è. Ogni individuo è stato chiuso in una prigione spirituale mediante una violenza lenta, ingannatrice e sistematica. E soltanto quando si è trovato ridotto in catene si è accorto della propria sventura. Soltanto pochi hanno compreso la rovina incombente ed essi hanno pagato con la morte i loro eroici ammonimenti. Perciò ogni singolo deve coscientemente difendersi con ogni sua forza, opporsi in quest'ultima ora al flagello dell'umanità, al fascismo e ad ogni sistema simile di stato assoluto. Fate resistenza passiva. Resistenza ovunque vi troviate. Impedite che questa atea macchia di guerra continui a funzionare, prima che le altre città siano diventate un cumulo di macerie come Colonia e prima che gli altri giovani tedeschi abbiano dato il loro sangue per ogni dove a causa dell'orgoglio smisurato di un criminale. Non dimenticate che ogni popolo merita il governo che tollera. Vi preghiamo di ciclostilare questo foglio nel maggior numero possibile di copie e di diffonderle. Il 22 febbraio 1943 Sophie Scholl fu ghigliottinata all'età di 21 anni dal Tribunale del Popolo di Monaco di Baviera per tradimento contro lo Stato e il Führer. Insieme a lei vennero decapitati il fratello Hans, Christoph Probst, e due mesi dopo Alexander Schmorell, Willy Graf e il loro professore di filosofia, Kurt Huber. Alle 7 di lunedì 22 febbraio i detenuti vennero prelevati nelle celle. Ilse Gebel, la compagna di cella, racconta di essersi controllata a stento mentre diceva addio a Sophie, che invece restò calma. Ilse trovò l'atto di incriminazione. Sul retro Sophie aveva scritto Freiheit, libertà. Sophie fu la prima. Camminò eretta attraverso il cortile, scortata dalle guardie. Entrò. Erano le 5 del pomeriggio. Erano trascorse 3 ore dalla conclusione del processo. Si udì un rumore sordo. Era finita. Quando toccò a lui, Hans attraversò il cortile a passo svelto e prima di arrivare alla porta si voltò e gridò in modo che la sua voce potesse raggiungere le finestre sprangate. Evviva la libertà. Duplicate e diffondete.
Lo spettacolo Sophie 21 di e con Alessandra Della Guardia. La banda dei 70, sonetti tratti da Villa Gloria di Cesare Pascarella, letti da Daniele Miglio e Antonio Sinisi.
Onorevole Crispi, onorevole Guerzoni, benedetto, fratello mio, e voi, membri del Comitato di Soccorso per l'Affrancamento di Roma, ascoltatemi. È l'ora di far crollare la baracca pontificia. Non c'è più tempo di indugiare. Le truppe di Garibaldi sono ormai vicine alle mura aureliane. Ma prima che le camicie rosse attacchino, è indispensabile che nasca una sollevazione dall'interno di Roma. In città si sta già organizzando un gruppo di uomini, ma sono poco armati e sono pochi. Dobbiamo rifornire Roma di giovani. Andremo noi, io e mio fratello Enrico, a portare armi e uomini, così da far scoppiare l'insurrezione della gente di Roma, perché essi da soli non lo faranno mai. No, no, egregi patrioti, no, non sto facendo un torto alla popolazione romana. Tutti sanno quale depressione subisca l'animo di un popolo che tanti anni fu soggetto a dispotico governo, e tanto più se tale governo dispotico è clericale. Molti giovani romani sono stati arrestati, molti altri espulsi dalla città, e tanti sono gli esiliati romani che vogliono far parte della nostra banda. Accogliete dunque la nostra proposta. Possiamo radunare una squadra di oltre 70 uomini, tanti quanti sono i revolver a nostra disposizione. Partiremo da Terni nel più breve tempo possibile. Ci metteremo in marcia per varcare il confine a Passo Corese. Una volta arrivati sulle rive del Tevere, troveremo le barche piene di fucili. Ci imbarcheremo e, navigando sul fiume, ci porteremo fino alla foce dell'Aniene. Lì ci fermeremo ad attendere che i nostri amici romani ci informino su come passare le mura. Nel frattempo, se tutto sarà andato secondo i piani, in città dovrebbe già essere scoppiato il moto e noi sentiremo il rumore degli spari. Con il nostro arrivo, vedrete, anche la popolazione di Roma insorgerà e Garibaldi potrà entrare in Roma con i suoi soldati. Egregi patrioti, abbiate fiducia in noi. È un'impresa rischiosa, ma non imprudente. E se tutto andrà secondo i piani, fra pochi giorni Roma sarà libera. Lo dobbiamo all'Italia, che vuole la sua capitale, ma lo dobbiamo ai fratelli romani, che aspettano con trepidazione il nostro arrivo. Lo dobbiamo ai tanti romani esuli che combattono al nostro fianco con la camicia rossa.
Firmato Giovanni Cairoli. sonetti in dialetto romanesco originali che dopo il Belli pare impossibile. Ha trovato modo di farne Cesare Pascarella, con il pometto Villa Gloria. Dice Giosuè Carducci, non è il poeta che parla, è un trasteverino che vide e fece, perciò l'epos nasce naturale e non per convenzione, nella forma dialettale. Non mai poesia di dialetto italiano era salita a questa altezza.
La sera del 20 ottobre 1867, insieme a Enrico Cairoli, Righetto, e Giovanni Cairoli, Ninetto, una banda di 70 uomini si raduna a Terni e si mette in marcia verso Roma. Sono ragazzi di 20 anni, sono venuti dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Veneto. Qualcuno arriva dal sud, qualcuno è romano. Eh sì, perché mica tutti i romani stavano dalla parte del Papa.
A Terni, dove fu l'appuntamento, Righetto ci schierò in una pianura e lì ci disse:
«Il vostro sentimento lo conosco, ma non c'è da aver paura. Però, dice... compagni, va in mente che st'impresa di noi non è sicura. E Roma la vedremo per un momento, per casca morti giù sotto le mura. Per questo, prima di piar fucile, se qualcuno di voi non se la sente, lo dica e sorta fora dalle file.
Dice...
non c'è nessuno che la pianta?»
E siccome nessuno disse niente, dopo pranzo partissimo in 70. E marciassimo fino alla mattina del giorno appresso.
Tutta la nottata.
All'alba poi fu fatta una fermata sull'erba zuppa fragica de brina. Traversassimo un fiume di rapina.
Lassassimo la strada.
E traversata una macchia se sboccò su una spianata e venissimo giù per la Sabina. Dove che de dietro a noi c'era per scorta...
non il bussetto.
E tutto sganghenato. Dove uno ci montava un po' per volta. Per strada e il cielo ci si fece cupo. E venne l'acqua che non ci ha lassato.
Finché non siamo entrati a Cantalupo. A Cantalupo, drento una chiesola, Righetto ci divise in 3 sezioni. E dopo averci letto l'istruzione fece...
Ripeto un'altra cosa sola. Sì, tra voi c'è qualcuno che ci riola, lo dica e non si metta a soggezione.
Nessuno arifiatò. Fece...
Benone, vedo che sei tutti di parola. Ma perché non ci sia nessuno intoppo, è inutile sta a mezze parole. Se io morissi, c'è l'altro che vi è dopo.
E lì, de nuovo tutti in marcia. Al fine, caricassimo tutti le pistole e a Corese passassimo il confine.
E all'alba, mentre c'era un temporale, rivorno da Firenze li cassoni, dove c'erano dentro i fogoni, de quelli della Guardia Nazionale.
Furno depositati in d'un casale, e dopo... assieme all'altre munizioni, li portassimo Trento a 2 barconi, presi da un capopresa patronale.
E fatto il carico, sopra ogni barcone ci fu messa la legna, e fu ridotto come quelli che portano il carbone.
In modo che ognuno non ci capisse niente. Dopo, s'accucciassimo de sotto, e venissimo in giù, con la corrente.
Avanti a tutti, dentro una gozzetta, come stessero lì a guardare il carbone, c'erano li carioli de vedetta e noi antri giù a fondo nel barcone. Sentimmo dalla riva la trombetta delle truppe del Papa. A Teverone, verso notte, se scenze, e ogni sezione fu dislocata dentro una barchetta.
E ma ricordo c'una era tarlata e che Corsego e con gli stracci pisti lì sulla riva fu calata fata. Dopo annassimo dagli doganieri, li legassimo tutti come cristi e furono fatti tutti prigionieri. Dopo fatta sta prima operazione, lì ci si fece notte in mezzo al fiume. C'era nell'aria come un'oppressione de fracico e una puzza de bitume.
E non si sentiva che scrocchiare il timone per un impantanasse nel pantume. E verso Roma, in fondo all'estensione, si vedeva rilucè come un lume.
Un lume che sul cielo era un chiarore. E lì per fiume, in quel silenzio tetro, for che l'acqua, non c'era altro rumore.
E fu alla campagna, alla regueta, de notte, e il cupolone de San Pietro pareva di toccarlo con le dita. Sangue della Madonna che nottata. Quando che mi ritorna alla memoria mi pare come un pezzo di una storia che qualcuno mi avesse raccontata.
Avemio da sta Roma a far l'entrata, per trovarci la morte o la vittoria, e invece, il giorno dopo a Villa Gloria, destino. Basta. Sotto alla spianata, a mezzanotte, in mezzo alla corrente, se fermassimo, p'aspettare chi viva. Aspetta. 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 Niente. Niente.
Riguardassimo bene dell'intorno, manco un'anima. Annassimo alla riva, per aspettare che ci si facesse giorno. E all'arba fu smontato dal battello, e piano piano, senza muovere un dedo, perché non si scoprisse il Machiavello, s'agguattassimo dentro un canneto. Dopo, Righetto fece col fratello.
Andate in cinque su per sto querceto, e scannaiate un po' per sto stradello, se ci fosse un ricovero segreto. Che saremo a vedere quel che succede. Intanto lì ci si potrà rimanere, finché qualcuno non si faccia vede.
E mentre andammo sopra, intorno intorno, si sentivano batte le campane di Roma che ci davano il buongiorno. Per la macchia trovammo un frattarolo.
Faccia a terra per Cristo!
Poveretto. L'intorcinammo dentro al ferraiolo e gli appuntammo le pistole in petto. E lì, nel mentre lo tenemmo stretto, Giovannino gli fa...
Voi? Siete solo?
Dice, per carità, oh, io sono il vignarolo. Mia moglie è andata a Roma col caretto. Oh, io sono un povero padre di famiglia.
Ma ce soli, papalini?
Sono innocente.
Fate la spia?
Mi faccio maraviglia.
Beh, allora...
Dice...
Dateci ristoro.
E per farci via per buona gente, gli fu pagata una moneta d'oro.
E quel vecchio, tremanno di paura, ci portò sopra il monte in d'un casale, che invece era un casino padronale, dove che ce se va in villeggiatura. Fu aperto. Visitassimo le mura. E dopo aver girato per le sale e aver visto che lì tanto il locale quanto la posizione era sicura, fu mandato a chiamare l'antri de sotto. Furono messi lì intorno l'avamposti. E poi fu fatto un piccolo complotto. E mannassimo a Roma al comitato uno. Per dirgli che stami a nascosti, sintanto che non fosse a ritornato.
Dopo, Righetto, assieme a Giovannino, sortirno dal casale e per lustrorno li contorni. E siccome lì vicino scoprirno una casetta, ce marnorno tre fazioni, perché se di lì intorno se fosse visto qualche papalino, ce dassero il chi viva su al casino. Defatti, poco dopo mezzogiorno, vengono su de corsa due fazioni e dice:
che li possin ammazzalli! Oh, si è vista una pattuglia dei dragoni! Se sono avanzati fino a sotto al muro! Hanno dato la fuga agli cavalli e sono spariti giù per l'arco scuro!
E Righetto allora, che ebbe il sentimento che la pattuglia di ricognizione voleva dire l'annunzio del cimento, chiama Giovanni assieme alla sezione. E che c'ero pure io! E dice:
sul momento va alla cassetta e pia la posizione.
Annamo. E mentre stiamo chiusi dentro dice:
allarmi! Ce semo! Arriva un battaglione!
Sortimo, se mettemo allineati.
Saremo stati in tutto 17.
E guardassimo sotto per i prati. E in fondo, fra le fratte degli spini, vedemo luccicare le baionette.
Viva l'Italia! So papalini!
Arrivati alla porta del cancello.
La tromba dar segnare fuoco avanti.
Se fermeno.
Scavarcano il murello.
E incominciano il fuoco tutti quanti.
E mentre stanno lì, tutti davanti, alla casetta, drento nel tinello, e il vignarolo, in mezzo a quel fragello, stava a cantare le litania dei santi.
E intanto che il nemico s'avanzava, e ogni palla sfischiava per 50 centimetri, Giovannino che strillava, imperterrito in mezzo alla tempesta, dice:
pensate che siamo 70 e che ci avemo 6 cartucce a testa. Non sparate, che quando so vicini.
E intanto che veniva un battaglione, se vedemo l'antri papalini che salivano su per lo stradone.
Per Dio! Non se sprechiamo li quadrini, eh?
Strillava Giovannino.
Attenti! Unione! Non sparate, che quando so vicini! Fermi, eh? Fermi, per Dio, fermi! Fate attenzione!
E intanto che le truppe s'avanzavano, che se può dire che stiamo faccia a faccia, le palle, fio de Cristo, fulminavano. Ma quando che ci curse tanto poco, che quasi gli potemo sputare in faccia, Ninetto urlò:
viva l'Italia! Fuoco!
E lì, nel meglio del combattimento, de lotta corpo a corpo da vicino, ecco Erigo fuggendo come il vento, guarda la posizione un momentino, strilla e dice:
addietro! Sacramento, addietro, che ve fregheno! Addietro, Giovannino! Addietro, che restate chiusi dentro, prigionieri! De corsa! Giù al casino!
E lì alla meglio facessimo il quadrato e voltassimo giù per lo stradone dietro a Righetto a passo scellerato.
E arrivati al casale s'agguattassimo tra le rose e le piante di limone e accucciati lì sotto l'aspettassimo.
Allora, dopo questo, i soldati, che non capirono che era una finzione, credendosi che fossimo scappati, vennero per pia la posizione.
E mentre stammio tutti aridunati, li sentimmo venì per lo stradone, urlando come ossessi scatenati. Marichetto, che stava in ginocchione, avanti a tutti fece:
attento, attento.
E quando che ci stiedero davanti, Righetto, che aspettava quel momento, buttò via la berretta, fece un sarto, strillò:
viva l'Italia!
E corse avanti, e noi dietro gli dassimo l'assarto.
Arvedecce sortì dalla piazzetta come il fuoco che uscisse ad un vulcano, preso de fronte, e il reggimento sano si mette a fuggire verso la casetta.
Noi, per potergli fa la cavalletta, s'arrampicamo sopra un falso piano, e mentre li vedemmo da lontano, gli andiamo sotto, ca' baionetta.
Ma mentre parivalli c'era poco, sangue de Dio.
Boom! Boom!
Sentimo un botto e vedemo una nuvola de fuoco.
E ci calò sopra l'occhi come in velo. L'assassini scampanno giù de sotto, ci avevano sparato a bruciapelo.
Allora, quelli che restammo dritti se buttassimo giù sullo stradale, e quando se vedessimo sconfitti, ritornassimo dentro nel casale. E siccome mancava il generale, fu detto:
si ci danno i diritti dell'onori de guerra, stiamo zitti. Se no, morimo tutti. Tanto è uguale.
Allora se fece notte, e mentre stammo dentro, nel casale, aspettammo i soldati. Ci parve di sentì come un lamento. E andammo sulla porta tutti uniti, s'affacciamo, orecchiamo per i prati.
Sono i nostri. Per Dio, sono i feriti, io.
Allora se buttammo giù per prato, fra l'alberi, all'oscuro, e andammo in traccia degli feriti. E dopo d'aver cercato dove successe il fatto, fra l'erbaccia, sotto un albero secco, fu trovato Righetto.
Stava steso con le braccia spalancate, col petto insanguinato dal sangue che gli usciva dalla faccia. Mentre gli dammo l'ultimo saluto degli morti, fra l'alberi lontano, sentimo un altro che strillava: aiuto!
Seguimmo il sonno, e sotto d'un ulivo ci trovassimo steso Mantovani, in d'un lago de sangue, ancora vivo.
Nel casale fu messo su un divano, e mentre gli sfilammo la giberna, ci insegnò su un fianco, con la mano, come ci avesse una ferita interna.
Allora gli accostammo una lanterna sul fianco, lo scoprimo piano piano, sangue de Cristo. C'era una caverna che gli centrava un braccio sano sano.
Se mettessimo tutti inginocchiati, lui con le mani s'acchiappò la gola e ci fissò con gli occhi spalancati.
Fece uno sforzo, s'alzò su dal letto, come se volesse dire qualche parola, e gli cascò la testa sopra il petto.
Allora quelli che erano spirati li portassimo drento alla cucina, e accanto, nella camera vicina, ci mettessimo l'antri più aggravati.
E aspettando che fosse la mattina, così alla meglio furono medicati, ma senza un filo della medicina era una cosa da morì straziati.
Tanto che a uno, per fasciagli in osso de un braccio, ci toccò a strappare i tocchi delle camicie che portammi addosso.
Ma che strazio che vede la gente che soffre, che te guarda col cuore dentro agli occhi, staglie davanti e non poter fa niente.
Un passo addietro. Dopo il tradimento della scarica, appena intese il botto, Righetto e Giovannino in quel momento cascorno, salvo ognuno a bocca sotto.
Dice che allora, mentre il reggimento scappava giù per prato, 7 o 8 che li veddero, senza sentimento tornorno addietro e gli riarnorno sotto. E Giovannino, in mezzo a quel macello, sporco de sangue, intanto che menavano, cercò col petto di coprire il fratello. Ma dopo la difesa disperata, intanto che le truppe riscappavano, cascorno giù fra l'erba insanguinata.
E verso notte, dice che Righetto, mentre che il suono dell'Ave Maria di Roma gli suonava l'agonia, fece:
«Povera mamma, benedetto!»
Poi gli grebbe l'affanno drento al petto e fece:
«Sì, m'avrai da portar via, voglio essere seppellito a casa mia!»
Fece un lamento e cascò giù. Ninetto allora lo chiamò, strillò più forte, non rispose, lo prese per la mano, era gelata, il gelo della morte. Gli diede un bacio e tartagliando a stento, sperando d'essere inteso da lontano, strillò:
«M'è morte Rigo a sto momento!» E da lontano si sentì in sussurro d'altre voci:
«M'è morto mio fratello!»
strillò Ninetto, e dopo fece:
«Io pure sento che m'è morto e vado a rivederlo!» E
intanto che altre voci lì all'oscuro gli parlavano senza di vederlo, strillò:
«Se camperete, ve scongiuro,
dice,
de facce seppellì a groppello!»
E quando che le forze gli mancorno, che lui si crese all'ultimi momenti, strillò:
«Viva l'Italia!»
Intorno intorno gli risposero e fu l'ultimo strillo. Poi s'intesero ancora altri lamenti e dopo
tutto ritornò tranquillo. E noi, che si aspettavamo ogni momento la truppa, non vedendo più nessuno, all'alba de comun consentimento fu deciso de sciogliese.
Qualcuno rimase nel casale chiuso dentro, con i feriti, e de noi altri, ognuno, dopo che s'approvò lo scioglimento, se sbandassimo tutti.
Qualcheduno fu preso a Roma, a piazza Barberina.
L'antri, sperduti in braccio della sorte, agnedero a schizzappe la Sabina.
Li più se riformorno in carovana, passorno fiume, presero le corte, drento ali boschi e agnedero a Mentana.
La banda dei 70, sonetti tratti da Villa Gloria di Cesare Pascarella, letti da Daniele Miglio e Antonio Sinisi. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Rosario Mastrota, direttore artistico della seconda edizione del Festival Teatrale Mauro Rostagno, Diritti in Scena, a Roma, all'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, dal 21 al 27 novembre 2022. Ben trovato!
Ciao Federico, lo sai, è sempre un piacere ritrovarti, ritrovare te e i tuoi ascoltatori.
Raccontiamo questo progetto per chi non lo conoscesse.
È un progetto che è nato l'anno scorso, è un sodalizio storico ma sempre più forte tra Compagnia Ragli e Associazione da Sud all'interno di APP, l'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, in via Contardo Ferrini a Roma Cinecittà. Si era partiti con una stagione teatrale, poi l'invenzione del premio Mauro Rostagno 4 anni fa, e poi piano piano abbiamo deciso di complicarci la vita e di far nascere questo progetto che include al suo interno anche il premio Mauro Rostagno, che è appunto il festival dedicato alla figura del sociologo giornalista vittima di mafia, che appunto è Mauro Rostagno. Quest'anno rispetto allo scorso anno abbiamo una programmazione distribuita nell'arco della settimana come l'anno scorso, quindi dal 21 al 27 di novembre, però con meno spettacoli concentrati nel weekend. Invece apriamo il festival con una conferenza sui diritti umani, una conferenza internazionale in collaborazione con On Stage e con in collegamento una serie di personalità dagli Stati Uniti, ma anche da Milano, dalla Sardegna e naturalmente da Roma. Poi proseguiamo con il premio Mauro Rostagno infrasettimanale, quindi martedì e mercoledì, con la premiazione il mercoledì sera, e avremo in giuria l'attrice Roberta Mattei, che quest'anno è madrina del premio, e naturalmente salvaguardiamo anche per quest'anno matinè, quindi il teatro per le scuole, con 2 spettacoli programmati per la mattina del 23 e la mattina del 24, e poi chiudiamo nel weekend con gli spettacoli appunto dal 24 al 27.
Quanti sono gli spettacoli in programma e come sarà articolato il festival?
Gli spettacoli in programma sono 6, 4 serali e 2 matinè, e sarà articolato con questo inizio martedì 22 alle 15.30 con le selezioni del premio Mauro Rostagno. Quest'anno abbiamo ricevuto un bel numero di candidature con dei progetti davvero molto interessanti, tant'è che invece di 6 finalisti quest'anno ne abbiamo selezionati 8. Quindi ci saranno 4 spettacoli il 22, 4 spettacoli il 23 in fascia pomeridiana, con cambio di palco rapido alla presenza della giuria e alla presenza della giuria popolare, del nostro partner ormai acquisito Casa dello Spettatore, che anche quest'anno assegnerà il premio della giuria popolare appunto. E poi il 23 sera dalle 20.30 proclameremo il vincitore, assegneremo il premio in denaro di 1000 euro per il vincitore del premio Rostagno, che sarà ospite da noi il prossimo anno in Castellone. Come per quest'anno, sabato 26 avremo infatti il debutto dello spettacolo vincitore del premio dello scorso anno, Nel nome di Maria, di Chiara Gambino e Alba Sofia Vella, due attrici palermitane giovanissime, molto molto interessanti e da seguire.
Com'è stata la scelta artistica?
Come al solito, una scelta di gusto della direzione artistica, di voglia anche di ospitare degli amici artisti a Roma. Uno su tutti, Mario Perrotta, che avremo ospite domenica 27 a chiusura del festival alle 19 con i Migranti Express. Uno spettacolo molto molto interessante da seguire. Poi avremo anche Lorenzo Guerrieri e Niccolò Fettarappa con il loro Apocalisse Tascabile, lo spettacolo dell'anno, lo spettacolo insomma, che ha avuto una serie di appuntamenti importanti di tournée nazionale, il premio in box, e vedranno a trovarci il 25 alle 21. Poi avremo spettacolo in lingua americana, uno spettacolo americano, il 24 di novembre. Lo spettacolo si chiama Open, di Chris Tillman, il regista, e sarà uno spettacolo, andrà in scena in lingua originale con i sopratitoli in italiano. E invece due matinée saranno lo spettacolo L'inganno, di Alessandro Gallo, della compagnia Caracò di Bologna, e Il mio segno particolare, testo di Michele D'Ignazio, interpretato e diretto da Marco Zordan.
Ci dai tutti i riferimenti web?
Tutto quanto sta sul sito naturalmente dell'Accademia, www.appaccademia.it. Trovate tutto anche sui siti di Da Sud e di Compagnia Ragli e sulle pagine Facebook di App, Accademia Popolare dei Diritti dell'Antimafia, di Associazione Da Sud e di Compagnia Ragli.
Seconda edizione del Festival Teatrale Mauro Rostagno, Diritti in Scena, a Roma, all'Appi Teatro, dal 21 al 27 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Rosario Mastrota. A presto!
Ciao Federico!
Con Chiara Tomarelli, direttrice artistica della Rassegna Civile di Teatro e Musica Memoralia, a Roma, Teatro Torbella Monaca, dal 15 al 29 novembre 2022. Ben trovata.
Grazie Federico, ben trovato a te. Sono molto felice di essere tua ospite.
Raccontiamo cos'è.
Memoralia è una rassegna dedicata alla memoria. Quindi abbiamo dedicato proprio ogni giornata anche a un tema specifico, parlando della guerra, parlando dell'identità, parlando della migrazione, parlando di che cosa vuol dire fare memoria. E lo abbiamo organizzato attraverso laboratori di formazione che appunto sono rivolti a bambini e ragazzi in una fascia diciamo dai 6 ai 13 anni e poi con appunto il teatro vero e proprio, nel senso lo spettacolo, e a seguire lo spettacolo avremo anche un incontro con gli artisti, moderati però da un critico piuttosto che un professore. Avremo appunto anche Alessandro Portelli, avremo Daniele Novara, che è uno psicopedagogista, che ci parlerà di cos'è il conflitto e che cos'è la guerra. Quindi avremo insomma degli ospiti che focalizzeranno, rispetto anche alla tematica dello spettacolo, un tema, e ci concederemo un'altra 20 minuti, mezz'oretta insomma dopo spettacolo, per parlare di questo con il pubblico.
Com'era nato il progetto, l'idea?
Il progetto è nato da una parte anche da un mio percorso personale rispetto appunto al tema della memoria e anche al tema di raccontare parte della società civile attraverso una storia più remota, ma anche una storia recente, quindi nasce sicuramente da una mia esigenza. In più è stato anche accompagnato da una serie di incontri artistici che mi hanno portato in questa direzione, anche riflettuto sul fatto che oggigiorno la nostra memoria è molto a breve termine, nel senso che siamo bombardati da continue informazioni attraverso appunto i diversi media, social, telegiornali, per cui abbiamo veramente poco anche tempo per approfondire. Spesso l'informazione resta a un livello superficiale e invece fare memoria significa impadronirsi delle nostre radici. Sembra una cosa scontata, ma in realtà non lo è per niente, cioè noi possiamo porci nel nostro oggi con un determinato sguardo solo se capiamo che cosa c'è stato prima e anche chi ha lottato per farci stare nella situazione in cui stiamo ora, per esempio godere di alcuni diritti o ancora di poter fare determinate battaglie. E il teatro, a mio modo di vedere, è uno degli strumenti più forti per farlo, perché non siamo solo colpiti a livello intellettuale o nozionistico da un articolo di giornale, da un libro di storia, da un'intervista, ma siamo colpiti nei nostri sensi, nel nostro inconscio, ascoltando le testimonianze di persone che veramente hanno vissuto quegli eventi, per cui un'immagine, un'emozione che ci arriva nella nostra carne, nella nostra pelle, smuove molto di più di magari un libro, ecco, per dire, smuove sicuramente più profondamente, quindi ci porta a una riflessione maggiore, più personale.
Quanti sono gli appuntamenti e come saranno articolati nelle giornate?
Gli appuntamenti sono 5, iniziamo il 15 con un bellissimo spettacolo che è i Monologhi dell'Atomica di Elena Ardigo, è una straordinaria attrice, imperdibile dal mio punto di vista, e si parlerà proprio dell'atomica. Lei ha fatto un lavoro estrapolando delle testimonianze da alcuni scritti di Svetlana Alexievich e Kyoto Hayashi proprio su Chernobyl e su Nagasaki, e quindi entreremo nella testimonianza, nell'esperienza di chi ha vissuto, attraverso poi anche tutta una serie di riflessioni che lei andrà a porre e a fare. Chiaramente prima avremo il laboratorio di formazione e poi a seguire avremo un incontro con Elena e con Renata Savo, una giornalista che si occupa anche di teatro, che modererà questa piccola coda dello spettacolo. Proseguiamo poi il 16 con Madonna di Beslan, che è uno spettacolo che ho curato in parte anche io e che riguarda appunto l'eccidio, l'attentato terroristico che ci fu nella scuola elementare di Beslan anni fa e che viene raccontato da Anna Politkovskaya, la giornalista russa uccisa il giorno del compleanno del presidente Putin. Questo è un testo che io feci diversi anni fa, abbiamo pensato di riproporlo sia perché ascoltare queste storie, queste testimonianze è un atto civile dovuto rispetto a quello che è successo, e sia perché in questo momento lo troviamo molto molto attuale. Rispolverare lo sguardo della Politkovskaya sulla storia russa, sul regime russo, è sicuramente uno sguardo importante, uno sguardo interessante. Poi proseguiamo anche sempre nella giornata, avremo il laboratorio di formazione, poi abbiamo sempre un incontro anche qui con Renata Savo dopo lo spettacolo, e poi proseguiamo il 22 con lo spettacolo di Il mondo di Blas, storia di ordinaria magia di Blas Rocarei, che sarà una bellissima immersione in queste varie favole, realtà reali, cioè storie ordinarie, direi di straordinaria magia, di testimonianze di persone più o meno conosciute. Ci sono anche personaggi come Marilyn Monroe, Ella Fitzgerald, che ci raccontano come il fallimento in realtà non esiste, non è altro che un'opportunità di rimettersi in gioco, e come la speranza e la possibilità di farlo è sempre là accanto a noi. Anche questo mi sembrava un messaggio veramente molto importante in un momento in cui comunque sembra di essere tempestati da eventi tragici, e continuare ad avere uno sguardo magico verso la vita, quindi di speranza, quindi di proposizione, l'ho trovato insomma molto importante e fondamentale. Questo sarà uno spettacolo molto gradevole, molto bello, a cui invito veramente a venire. Il 23 poi sarà il turno di Tante facce nella memoria, che è uno spettacolo, diciamo, un po' cult, nel senso che lo facciamo da diversi anni, uno spettacolo con la regia di Francesca Comencini, con in scena Lunetta Savino, Carlotta Natoli, Simonetta Solder, Bianca Nappi, Mia Benedetta e anche io, e racconteremo l'attentato di Via Rasella e l'eccidio delle Fosse Ardeatine, quindi sarà una sorta di esologo, quindi di monologo a sei voci, in cui si alternerà proprio il racconto e poi tutto quello che è stato l'eccidio e il post Fosse Ardeatine dalle voci vere di tre partigiane e tre parenti. Questo spettacolo è stato tratto da delle interviste che ha fatto lo storico Alessandro Portelli. E poi chiuderemo il 29 con lo spettacolo I Disertori, interventi bellici dal divano di casa di Pici Siciliani e Simone Colombari. Anche qui una nota sicuramente leggera per affrontare queste tematiche, uno spettacolo di teatro e musica, affonderà un po' in scritti di André, De Gregori, Prevert, Ungaretti, Brecht, Gaber e tanta altra roba. Abbiamo deciso di dare anche colori diversi a questo viaggio, quindi magari dei colori a volte più intensi, più forti, altri più leggeri, per sempre comunque portare una riflessione e un'esperienza riguardo a determinate tematiche.
Per il programma ci sono dei riferimenti internet?
www.memoralia.eu. Poi abbiamo la pagina Instagram che è Memoralia barretta sotto Torbella Monaca, abbiamo anche la pagina Facebook che è Memoralia, e comunque si può anche poi chiaramente chiamare il teatro Torbella Monaca, si può prenotare sia dal sito che vi ho dato, che va direttamente dal teatro, sia telefonicamente che sul sito del teatro.
La rassegna civile di teatro e musica Memoralia a Roma, Teatro Torbella Monaca, dal 15 al 29 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Chiara Tomarelli. A presto!
Grazie Federico, grazie a tutti.
Con Alessandra Ferraro di Margine Operativo per presentare il progetto artistico Corpo Città a Roma dal 25 novembre all'11 dicembre 2022. Ben trovata.
Ciao, grazie per l'invito.
Cos'è questa nuova idea?
Corpo Città è un nuovo progetto che nasce un po' come un'ulteriore tappa del nostro percorso, quindi del percorso di Margine Operativo, di azione, riflessione, ricerca sulle possibili combinazioni tra quelle che sono le arti performative del contemporaneo, quindi teatro, danza, musica, tutti i formati anche strani che intersecano questi tre linguaggi artistici, e diciamo le connessioni tra le arti performative contemporanee, gli spazi, quindi spazi in questo caso urbani principalmente, e gli spettatori. Questa è la ricerca che, insomma, per chi conosce il nostro percorso, e da anni perseguiamo con il festival multidisciplinare attraversamenti multipli che esiste dal 2001. Invece questo è un nuovo progetto Corpo Città, che si chiama Corpo Città sottotitolo Formati in bilico tra teatro, danza e musica. Parte il 25 novembre e all'interno del suo programma presenta 5 laboratori gratuiti rivolti principalmente a performer, attori, cantatori, professionisti e non professionisti, però c'è anche un laboratorio di teatro per gli adolescenti. Poi abbiamo una serie di residenze e poi 5 giorni di eventi artistici, all'interno del quale ci sono degli eventi scenici, dei momenti di restituzione pubblica di quello che è avvenuto e si è costruito all'interno dei laboratori, che si intrecciano con altri spettacoli, concerti e quant'altro. La particolarità è che queste giornate avverranno open air, quindi all'aperto a dicembre, al Parco Torre del Fiscale, quindi un parco urbano molto bello che fa parte del Parco Archeologico della più antica, ed è un po' un polmone verde, quello che è il quadrante della città, quindi Toscolana, Quadraro, e ci interessava scrivere uno spazio verde della città attraverso degli spettacoli, delle performance in un modo sostenibile, e quindi tutti gli eventi avvengono dalle 11 alle 5 del pomeriggio, 4:30, quindi utilizzeremo solo la luce del giorno, niente di artificiale, e è un modo di vivere anche d'inverno gli spazi, un invito a vivere anche d'inverno gli spazi verdi della città. E il progetto, un po' come nel nostro fatto che ci caratterizza, come dicevo prima, intreccia diversi linguaggi artistici, diverse forme di
sperimentazione nell'ambito delle arti performative contemporanee, con una grande attenzione a tutte quelle che sono le sinergie, le espressioni multicross-disciplinari, quindi anche i formati innovativi, quelli quindi al loro interno prevedono dinamiche di coinvolgimento e di partecipazione dei cittadini, e c'è anche un focus sui nuovi spettatori del domani, quindi sui più piccoli e sugli adolescenti. E chiaramente, dico chiaramente perché è un po' una nostra sana ossessione, il rapporto proprio con la città, quindi con lo spazio urbano, è proprio il confronto tra quelle che sono le arti performative e gli spazi della città. Il progetto si sviluppa e attraversa 4 luoghi diversi, e appunto il giorno si sviluppa con 5 laboratori e 5 giornate di eventi artistici. Il progetto appunto coinvolge 4 luoghi diversi, quindi un centro giovanile Partito Tempo, la Biblioteca Interculturale Cittadina del Mondo, il Parco di Torre del Fiscale e Fortezza Est, che si trova a Tortignattara, quindi uno spazio multifunzionale. E propone 5 laboratori diversi, dislocati in luoghi diversi, partendo dal 25 novembre. Quindi abbiamo un laboratorio di canto corale, a cura di Francesco Leneri, rivolto agli under 30, un laboratorio di teatro per adolescenti, quindi 14-19 anni, e con altri mondi in città, curato dalla compagnia Ultimi Fuochi Teatro, con la compagnia Pugliese, che ha fatto un bel percorso di lavoro con queste fasce anche di età, e poi un laboratorio di danza e teatro fisico, Parti Corpo, a cura di Carlo Massaldi, CC Compri. Tra l'altro questo laboratorio ha la particolarità che se il tempo ci aiuta, si svilupperà tutto all'aperto, quindi al Parco di Torre Fiscale, quindi è proprio un rapporto tra la danza e i paesaggi urbani. E nel caso di brutto tempo abbiamo il piano B e si sposta a Fortezza Est, quindi diciamo che tuteliamo al di là del tempo atmosferico, riusciremo a tutelare il laboratorio. Poi abbiamo un altro laboratorio di pratiche performative con il danzatore coreografo Salvo Lombardo, che è a Chiappa, e Sciogliere la Neve. Anche questo si sviluppa a Fortezza Est e poi ci sarà un momento di presentazione dell'esito scenico all'aperto. E poi abbiamo il laboratorio di pratiche performative urbane, audiopaesaggi, talk, camminate pubbliche a cura di Dom, Valeria Sirna, Leonardo Delogo, Leonardo Deserto, Wind Pass. Anche questo è un laboratorio che si sviluppa per 3 giornate molto intense, quindi dalle 11 alle 5, e abita un po' gli spazi Fortezza Est, ma molto si svilupperà all'aperto, quindi al parco, ma anche in altri spazi della città. Tutti questi sono laboratori gratuiti, quindi stiamo raccogliendo le adesioni. Se qualcuno è interessato, alcuni stanno quasi sold out, quindi se qualcuno è interessato ci può scrivere la mail lab@maggioradio.net e si trovano tutte le indicazioni sul sito del progetto. E poi ci saranno gli eventi artistici che sono il 3, 4, 8, 10 e 11 dicembre, tutti all'aperto al Parco di Torre del Fiscale, e come dicevo prima si sviluppano dalle 11 alle 16:30, quindi nelle ore calde del giorno. E le giornate sono articolate in via performance, la Casa d'Arcilla presenta Corpi Sole in Città, talk performativo in cui presentano questo progetto, che poi ci sarà anche un percorso sonoro, abbiamo un percorso dentro del parco che si sviluppa attraverso i QR code letterari creati da Ultimi Fuochi Teatro, che sono la rivoluzione dei libri. Il Teatro delle Apparizioni presenta 2 spettacoli dedicati ai bambini dai 4 anni in su, Chiave da Tavola all'improvviso, uno il 4 dicembre e uno l'8, quindi intrecciamo, proprio c'è un momento in cui c'è un concerto, e noi Maggio Creativo presentiamo il primo step di un nuovo lavoro che si chiama Un'altra Medea. Quindi insomma sono delle giornate abbastanza dense in cui succedono più formati diversi, anche appunto dal talk alle camminate pubbliche al percorso sonoro allo spettacolo. Per esempio l'11 chiudiamo proprio con un momento di apertura di quello che è stato il laboratorio di Dom, Fatti Feroci, c'è un momento di apertura in cui partecipa anche Daniele Angelucci e oltre a Leonardo Delogo, Ariano Deserto, Valerio Sirna, in cui tutti i partecipanti dei 2 giorni precedenti nel Parco di Torre del Fiscale e non solo, è un momento di condivisione di quello che si è costruito all'interno del laboratorio dei giorni precedenti. Quindi è una dinamica di corpo città che punta un po' all'elemento anche della partecipazione e anche del processo. L'attenzione, il focus di questo progetto è molto sulla processualità artistica, quindi per questo laboratorio delle residenze e restituzione di questo lavoro che si intreccia con delle altre opere ed è un momento di dialogo quindi tra artisti, partecipanti ai laboratori, spettatori, quindi questa è un po' la linea intorno al quale si sviluppa il progetto.
Il progetto artistico Corpo Città a Roma dal 25 novembre all'11 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandra Ferraro di Margine Operativo. A presto!
Grazie, ciao!
Con Margot Paciotti di Ondadurto Teatro per presentare la terza edizione di Drag Me Up a Roma dal 17 novembre all'11 dicembre 2022. Eccoci qui, bentrovati.
Ciao, buongiorno.
Raccontiamo cos'è.
Drag Me Up Queer Arts Festival è un progetto di performing arts che è nato in collaborazione tra Ondadurto Teatro, quindi tra me, Margot e Lorenzo Pasquali, e Le Karma B. È un progetto unico nel suo genere a Roma perché racchiude un po' quelle che sono le varie narrazioni e delle singolarità, ovviamente rispetto alle identità nell'arte, soprattutto performativa, a Roma e non solo, perché quest'anno abbiamo molti artisti che provengono da tutta Italia. Diamo voce a quelle che spesso sono delle narrazioni un po' soffocate nel mainstream dell'arte in generale. Quindi ci sono spettacoli, eventi, mostre, talk, vanno presentati libri, documentari, sempre per quello che riguarda ovviamente il mondo dell'arte queer. Il festival partirà il 17 con il lancio del video di quest'anno e finirà l'11 dicembre con lo show ormai solito del nostro festival, che è il Drag Me Show, con tutte le drag di Drag Race Italia.
Come era iniziato il progetto? Come era partito?
Come anticipavo prima, da un'esigenza di creare uno spazio di narrazione altra, di creare uno spazio dove le performing arts legate al mondo queer potessero avere una voce e potessero raccontare quelle che sono anche le loro esigenze espressive e artistiche. In Italia ci sono altri festival d'arte queer, ma spesso sono molto legati al cinema o al docufilm, e invece è molto complicato trovare degli spazi invece performativi, dove abbiamo artisti o performers che legati al mondo queer creano degli spazi differenti semplicemente, che spesso non vediamo nei teatri in Italia. È uno spazio che a maggior ragione oggi ha molto senso di esistere e di gridare la propria voce, perché mai come oggi, mai come in questo periodo, non solo nazionale ma mondiale, abbiamo bisogno di discutere di problematiche o semplicemente di questioni legate all'identità, all'appartenenza, ai diritti della nostra comunità.
Quanti saranno gli appuntamenti di questa edizione e come sono strutturate le giornate?
Ci sono tanti appuntamenti, ovviamente come ho detto partirà il 17, ma con il lancio del video che è stato creato con Eulo Perfido Studio e ovviamente con me e Le Karma B. Ma gli spettacoli veri e propri inizieranno il 19 novembre con le sorelle Marinetti al Teatro Biblioteca Quarticciolo, e poi ci saranno tantissimi altri spettacoli, c'è Vladimir Luxuria, ovviamente ci sono Le Karma B con me, dove metteremo in scena a Roma Cabaret Live, poi c'è uno spettacolo unico nel suo genere perché è una ready comedy queer, dove ci sono artisti di stand-up comedy legate al mondo queer. Altro appuntamento da non perdere è il Tea Lake Show. Quest'anno abbiamo proprio pensato di creare una serata con artisti transgender o fluid, e non spesso mi è stato criticato questo, non per ghettizzare, quindi per creare una serata a tema, ma perché sentiamo che ci sia il bisogno di creare degli spazi, anche in questo caso differenti, dove ci saranno Lilith Primavera, Leila Pereira della Fondazione di Bellula, Daphne Bohemien, e ci saranno performer di ogni genere. Poi quello di Vladimir è il 5 dicembre al Off of Theater in Via Giulia, e poi chiuderemo ovviamente con il nostro classicone, il Drag Me Up Show, alle ore 21 l'11 dicembre al Teatro Biblioteca Quarticciolo. I teatri che tocciamo sono Teatro Biblioteca Quarticciolo, Off of Theatre, Teatro Centrale Preneste e il Teatro di Lido di Ostia.
I riferimenti internet per il programma?
Per vedere il programma e anche per acquistare i biglietti potete andare su dragmeup.it.
Terza edizione di Drag Me Up a Roma dal 17 novembre all'11 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Margot Paciotti di Onda d'Urto Teatro. A presto!
A presto!
Con Alessandra Lanciotti, direttrice artistica della nona edizione di Battiti, rassegna internazionale di Circo Teatro, dall'11 novembre al 10 dicembre 2022 a Roma al Teatro Furio Camillo. Ben trovata!
Ciao, buongiorno!
Raccontiamo cos'è?
Battiti è stata tra le prime rassegne in assoluto a Roma a portare il Circo Teatro da noi a Roma. Ne siamo molto orgogliosi perché è un genere che si sta sviluppando molto in questi ultimi anni e che è una combinazione di tecniche circensi e espressività teatrale. È un genere che adesso sta crescendo, che si vede anche in molti teatri, però noi un po' rivendichiamo questa nostra primogenitura di aver portato il primo festival a Roma di questo genere.
Come si sta evolvendo nel tempo, considerato che siamo alla nona edizione?
È cresciuto molto, poi chiaramente come tutte le cose durante la pandemia ha avuto un bello schiaffone, ma abbiamo resistito e quindi siamo di nuovo qui in piedi. Già l'anno scorso avevamo ripreso e è cresciuto molto perché è nata come una piccola rassegna di un fine settimana e adesso è diventata una rassegna di 4 fine settimana con spettacoli, workshop, formazione con ospiti internazionali. E quindi è cresciuto parecchio e siamo molto felici di poter vedere i frutti che vengono fuori dal lavoro, insomma.
Com'è strutturata questa edizione?
Durante il fine settimana, il venerdì, sabato e domenica, ci sono spettacoli. La domenica mattina, nello specifico, c'è una rassegna che si chiama Piccoli Battiti, gli spettacoli di circo teatro per bambini. E durante la settimana ci sono dei workshop, cioè ci sarà il workshop di giocoleria di Stefan Singh, che è un giocoliere incredibile che vive a Berlino e che fa spettacolo e fa anche formazione. È un workshop di danza contemporanea di Cristiana Casadio, che è una danzatrice acrobata incredibile, che anche lei fa spettacolo. E poi un altro workshop di Sara Visanti, che è una trapezzista salernitana, che verrà anche lei a fare spettacolo al Gala di Aria questa domenica e poi si fermerà per fare formazione. Quindi c'è la parte di spettacolo durante il fine settimana e la parte di formazione nel corso della settimana. Poi sul sito rassegnabattiti.it si può vedere tutta la programmazione, gli orari, eccetera, eccetera.
La nona edizione di Battiti, rassegna internazionale di Circo Teatro a Roma, Teatro Furio Camillo, dall'11 novembre al 10 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Alessandra Lanciotti. A presto!
Grazie, ciao, buona giornata!
Eccoci l'agenda della settimana per il teatro e gli eventi culturali. Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Una settimana orfana perché salutiamo lo splendido Festival Roma Europa che in questi mesi ha tenuto compagnia e in qualche modo ci ha portati a teatro, e però rimaniamo con quello che resta a Roma e onestamente si vede un po' la differenza, un'offerta romana decisamente su un piano ridotto, anche se per fortuna qualche cosa di giro viene da fuori, per questa settimana la sfanghiamo, però diciamo ecco che le offerte internazionali di respiro ampio, come quelle offerte della Roma Europa Festival, le novità europee, nazionali, raramente arriveranno a Roma quest'anno, ve lo dico in maniera che sappiate trarre conseguenze da voi. Dunque, allora, questa settimana cominciamo con il Teatro Argo Studio che dal 24 al 27 novembre, giovedì e domenica, come ormai la maggior parte delle offerte teatrali, presenta una regia di Alessandro Maggi, ancora teatro, che è lo spettacolo Con lacrime elettriche, di più autori, è un testo per un attore e un'attrice dedicato a Philip K. Dick, l'autore di romanzi di fantascienza, che ha proprio in qualche modo definito l'immaginario collettivo della nostra contemporaneità. Sono racconti appunto tratti da Dick, come L'uomo nell'altro castello, Gli androidi sognano pecore elettriche e Ubik, Rapporto di minoranza. Ecco, molte delle ansie, molte delle questioni del nostro tempo sono già emerse nel lavoro di Philip Dick, e questo con la Lacrime elettriche cerca di entrare proprio nel processo creativo dell'autore, proprio mentre si trova alla vigilia della scrittura del suo romanzo più noto, cioè Gli androidi sognano pecore elettriche. Ecco, questo lavoro lo vedremo al Teatro Augustudio dal 24 al 27 di novembre con Lacrime elettriche. Poi segnalo Fortezza Est, un testo di David Grieg con Marco Quaglia e Laura Mazzi. Marco Quaglia è un ottimo attore, Laura Mazzi probabilmente non me la ricordo, ma The Letter of Last Resort è il testo che dal 25 al 27 novembre se ne andrà in scena appunto con la regia di Massimiliano Farau al Teatro della Fortezza Est. C'è il nuovo primo ministro britannico, una donna che si è appena insediato o insediata a questo punto, diciamo, dopo le disquisizioni di genere attorno alla definizione del nostro presidente del Consiglio, anche qui c'è, la riflessione si allarga, insomma, a quanto vedo. Per il nuovo primo ministro britannico, una donna si è appena insediato o insediata, ecco, è ormai notte, ma lei si trattiene nel suo studio per finire di scrivere una lettera di condoglianze alla madre di un soldato caduto. C'è però un alto funzionario che entra all'interno della stanza e inizia a dialogare con questo primo ministro. Lì appunto David Grieg basa il proprio testo, un testo del 2012 che appunto andremo a vedere in scena con Laura Mazzi e Marco Quaglia, Fortezza Est, 25-27 novembre. Poi segue al Teatro India un lavoro di Federica Santoro e Luca Tilli dal 25 al 27, si tratta di Hedwig, dall'anitra selvatica di Eric Ibsen. È un lavoro che già doveva andare in scena lo scorso anno, ricordo, per il Covid in qualche modo l'ha bloccato, ricordo insomma un po' di problemi, Covid, di shopping, se non vado errato. Tutti cercano Hjalmar Ekdal a casa Ekdal, è fuggito, si è rintanato il piano risorto da un certo Moldvik e dal saggio dottor Relling, perché il Gregor Perl lo ha informato della probabilità che Hedwig non sia davvero sua figlia per via di una segreta relazione di Gina con l'industriale Perl, appunto il padre di Gregor. Questo è quello che sarà alla base del lavoro ibseniano da cui viene tratto questo Hedwig dall'anitra selvatica, appunto un testo molto noto del drammaturgo che andremo a spendere sul palco del Teatro il 25-27 novembre. Federica Santoro, Luca Tilli. C'è anche al Teatro Palladium di nuovo il lavoro di Orbita, che presenta un focus sulla scena della danza contemporanea della Repubblica Ceca con 5 performance. Il prima nazionale, Bound Company, presenta appunto questa Voices from Czech Republic, e il 26 novembre andremo a vedere Ever di 420 People, mentre Farm the Cave è il nome della compagnia che presenterà, non ero preparatissimo, mi rendo conto, sulla danza della Repubblica Ceca, i due lavori estratti dai loro lavori come Commander e Together Forever. Mentre invece il 27 di novembre andremo a vedere Giska Tsekova e Teresa Lineova con Display, e vedremo anche Pink Samurai, The Story of Ferocious Wind con la compagnia Burkicom. Questo appunto il 27 novembre. Sto vedendo le foto e devo dire che sembrano delle cose molto molto interessanti. La danza della Repubblica Ceca dovrebbe non lasciare bocca asciutta gli appassionati che seguiranno Orbita al Teatro Palladium 26 e 27 novembre. Poi seguirà il lavoro a cui tengo molto, ce l'ho visto tanti anni fa, ed è ritorno a Roma della compagnia Bianco Fango con lo spettacolo Porco Mondo, che dal 22 al 27 novembre da questa sera torna a Teatro Basilica. Aveva debuttato 10 anni fa a Teatro di Vetro, lo vidi, scrissi all'epoca, un lavoro molto bello dedicato alle relazioni, al concetto di coppia. Siamo con un uomo una donna, una coppia, una stanza, un mese, dicembre, una notte, la notte di Natale. La neve tutto ricopre, tutto cancella, l'alba coglie l'anticipo, il buio svela i desideri osceni, consuma i pensieri, stravolge gli anni, conduce al logoramento, dove si scappa mentre ci si viene incontro. Ecco, quest'uomo e questa donna che non hanno nome, potrebbero avere qualunque nome, nascondere in qualche modo qualcosa di ancestrale, di antico, che appartiene a tutti gli uomini, a tutte le donne. Francesca Macri, Andrea Trapani, la regia, Michela Trapani, con Aida Tandiente per Porco Mondo, 22-27 di novembre. Poi qualcosa ancora da segnalare lo abbiamo, perché Scansonati, l'ultima ora di Radio Stratosfera, con Giulio Podcast Avanzati, Andrea Trovato, va in scena all'Altrove Teatro Studio a raccontare, il 25-27 novembre, a raccontare questa emittente radiofonica nazionale Radio Stratosfera, fondata 15 anni fa, e che appunto ci fa vedere i suoi studi Scansonati, questo programma di punta che ha avuto rubriche divertenti, numeri di varietà, insomma, ha alleggerito un po' la vita dei radioascoltatori. Quella di stasera però sarà l'ultima replica, un giorno replica, attenzione, l'ultima puntata di Scansonati, perché Radio Stratosfera sta chiudendo e si ha l'impressione che a chiudere non sia soltanto lo show, ma un po' tutto. Quindi, per appassionati di radio e non solo, Scansonati all'Altrove Teatro Studio. Poi ancora qualcosa da vedere, da annotare, e precisamente Grazia e Viva di Miranda Angeli, ispirato creditore di Strindberg, con la regia di Cristian Angeli e Maria Gorgoglione, andrà in scena dal 24 al 27 novembre al Teatro Lo Spazio. Tecla è una modella curvi di successo e ha oscurato la fama di Adolf, il fotografo di Grillo, di cui lei è musa e compagna di vita. Questa è una storia per questi due persone che andremo a vedere al Teatro Lo Spazio. Poi ancora il ritorno di Emanuele Salcer questa sera per il teatro con Meta Off, con questo spettacolo Diario di un inadeguato, ovvero Mumble Mumble, atto secondo di Emanuele Salce, con Emanuele Salce appunto e Paolo Giovanelli, la regia di Giuseppe Marini, spettacolo insomma che già più che lo spettacolo, ecco, effettivamente questo racconto tragicomico è figlio del Mumble Mumble, atto primo, che è stato 12 anni fa con l'esigenza di confessare tra realtà e finzione sul palco un vissuto, che è quello appunto di Emanuele Salce, che ci riporta con questo Diario di un inadeguato su quelle stesse note, e noi andremo a vedere dal 22 novembre fino al 18 dicembre, quindi starà su per un bel po' questo lavoro. Segnalo anche che per la rassegna You, The Young City al Centrale Premestre, opinia ruota libera, presenta Il Principe delle Tenebre, 25-26 di novembre, di Fabio Traversa, Tiziana Lucattini, per i ragazzi, per i bambini, al Teatro Centrale Premestre. L'ingresso peraltro è libero, ma con prenotazione, attenzione, non dobbiamo dimenticare di prenotare. Eventi gratuiti e attività artistiche nel quartiere di Prima Valle, quindi lo segnalo per chiunque sia in zona, stanno un bel po' di appuntamenti fino all'11 di dicembre nel quartiere Prima Valle, quindi invito, diciamo, sul sito magari di quartiere a vedere un po' quali sono le varie attività, visto che un quartiere insomma che produce non tantissimo, sarebbe anche carino andare a dare un'occhiata sul sito www.cantieridellospettacolo.it o la pagina Facebook Teatro La Casetta per vedere tutti gli appuntamenti della rassegna. E poi insomma, beh, forse è il caso di parlare sicuramente del Festival Teatrale Mauro Rossaglio, che quest'anno torna, ma insomma se ne parla anche con uno dei suoi animatori maggiori, appunto Rosario Mastroda, direttore, ha organizzato l'associazione da Sud, la compagnia Ragli, dal 21 in realtà, cominciato ieri e andrà avanti fino al 27 di novembre, e segnalo un paio di appuntamenti interessanti di questa settimana che vedrà appunto la Giulia, che presenta insomma la quarta edizione alcuni spettacoli che non cito, ma insomma da vedere sul sito dell'Accademia Popolare, appunto il sito del Premio Lo Stanco, per vedere qual è la giuria e quali sono gli spettacoli in scena, mentre invece fuori dal concorso ci saranno
un po' di lavori interessanti. On Stage Festival collabora con il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli per questo diritto all'odio, un incontro che vuole riflettere chiaramente sulle norme, sulla cultura dell'accettazione e sulla violenza omotransfobica in Italia, che appunto di cui si parla troppo poco, se ne parla soltanto per motivi di Parlamento che in realtà non sono mai del tutto adeguati alla vera necessità della nostra contemporaneità. Poi 25, 26 e 27 novembre tre diverse drammaturgie: Apocalisse Tascabile di Piccolo Fettarappa e Sandri, e poi andremo a vedere Nel nome di Maria, lo spettacolo che abbiamo premiato lo scorso anno di Chiara Gambino, lo spettacolo con Mauro Costanzo 2021, mentre invece seguirà lo spettacolo di Mario Perrotta, Emigranti Express, un progetto nato nel 2003 che poi si è evoluto fino appunto ad essere, a diventare uno spettacolo vero e proprio, e se ne va ora in scena. Questo per ciò che riguarda appunto il festival Mauro Rostagno, e io vado a evidenziare ancora qualche piccolo appuntamento che vado a dedicare. Intanto al Teatro India, per appunto il Teatro di Roma, debutta proprio questa sera Fabio Kestic con la regia di una Cenerentola Remix, un lavoro dedicato ai ragazzi che con la tecnologia dello stesso Kestic e Tommaso Capodanno andrà a ispirarsi alla favola originale di Charles Perrault e alle sue tante riscritture. In prima nazionale questa produzione dedicata appunto ai ragazzi dagli 11 anni e ai bambini, insomma, va a riflettere su tutto appunto le riscritture di Cenerentola, quindi piuttosto interessante come idea, diciamo, un mondo assorbito dal mondo Disney. 22 novembre e 4 dicembre Teatro India per Cenerentola Remix. Segue al Teatro Quirino uno spettacolo che ha appena calcato le scene del Piccolo Teatro di Milano, ovvero sia Il Crogiolo di Arthur Miller con la regia di Filippo Dini, uno spettacolo che ha fatto molto parlare di sé, e Filippo Dini interpreta questo testo di Arthur Miller del 1953 durante un periodo oscuro, no? La caccia alle streghe del maccartismo che scatenò una psicosi anticomunista. Ecco, questo il terrore, i tradimenti, le condanne saranno sullo sfondo di questo lavoro ambientato a Salerno, Massachusetts. Non ambientato in Massachusetts, ma che si rifà alla caccia alle streghe di Salerno, Massachusetts, del 1692, ed è la solo per farvi vedere che tutto sommato la pronuncia di Massachusetts riesco ancora a gestirla. Poi ancora andremo al Teatro Moscello per un lavoro ispirato alla Circonde Bergerac di Edmond Rostand, con la regia di Leonardo Manchan e la riscrittura appunto di stesso Manchan con Rocco Placidi, per andare a vedere questo lavoro per tre attori, musica in scena, che Cyrano deve morire. Uno spettacolo concerto, una poesia romantica, rap feroce, lirico, tra musical e DJ set, costumi d'epoca, luci stroboscopiche per raccontare la storia d'amore in gabbia del Cyrano di Bergerac, come non l'abbiamo mai sentita. Quindi una riscrittura per tre voci, sembra molto interessante, anche se in realtà poi gli attori, io qua ne vedo quattro in scena, e sarebbe interessante capire perché sono quattro sulla fotografia ma tre segnati nella scheda. Bene, lo andremo a capire. Dal 22 novembre, che oggi, fino al 4 dicembre, Cyrano deve morire al Teatro Vascello. Ultimo appuntamento di cui parliamo è questo lavoro di Daniel Timpano, del Vira Frosini, Distresso della donna e futurismo della specie, 26 e 27 novembre al Teatro Biblioteca Corticciolo. Il futurismo aveva, rispetto alla donna, delle idee piuttosto controverse, insomma, molto retrograde, che forse oggi ritrovano qualche eco e che sarà pure il caso di affrontare di nuovo, ad affrontarlo il teatro, ad affrontarlo in questa compagnia che molto spesso si trova a considerare dei temi forti della nostra società contemporanea, ed è comporre questa cantata, due voci dedicate appunto ai futuristi e al Distresso della donna. Uno spettacolo contro la donna che ostacola la marcia dell'uomo, ecco, insomma, chiaramente contro quei fantasmi romantici che si chiamano donna, unica, amore, eterno, fedeltà, contro il femminismo e contro la famiglia, ovviamente. È uno spettacolo anche femminista, composto da materiali che non lo sono affatto. Questo è il lavoro che cercheremo di vedere, di tenere d'impara del Mirato Cine, 26-27 novembre al Teatro Biblioteca Quarticciolo, Il futurismo della specie. E con questo è tutto. Ciao!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.